Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza nel 2012, Medio Oriente, una storia dal 1918 al 1991 di Marcello Emiliani, è un ampio saggio storico, di taglio, anche didattico, dedicato alla formazione e alle trasformazioni del Medio Oriente contemporaneo. Il volume prende avvio dalla crisi finale dell'impero ottomano e dalla sistemazione seguita alla Prima Guerra Mondiale, per arrivare alla conclusione della Guerra Fredda e alla Guerra del Golfo. La sua finalità non è isolare i conflitti come episodi eccezionali, ma collocarli entro processi intrecciati, costruzione degli stati, eredità del colonialismo e dei mandati, confronto con le potenze esterne, nazionalismi, sviluppo economico diseguale, centralità energetica e crescita dell'islamismo politico. Emiliani, storica e giornalista con una lunga esperienza di studio sulla regione, propone una ricostruzione accessibile, ma densa, attenta sia alle dinamiche interne dei singoli paesi sia al loro peso nel sistema internazionale. Il libro, premiato con il Sisco nel 2013, insieme al volume che prosegue la narrazione dal 1991, costituisce dunque una solida introduzione critica alla storia politica del Medio Oriente novecentesco. JTTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla fine dell'Impero Ottomano ai confini del Medio Oriente contemporaneo. Uno dei nuclei essenziali del volume è la spiegazione della nascita del Medio Oriente moderno come esito della dissoluzione ottomana e dell'intervento delle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale. Emiliani richiama anche i tentativi di riforma dell'impero alla fine dell'Ottocento, utili per evitare l'idea che la regione fosse immobile prima dell'arrivo europeo. Il 1918 segna tuttavia una frattura decisiva alla crisi imperiale, seguono accordi, mandati e nuovi assetti territoriali che subordinano molte aree arabe all'influenza britannica e francese. La questione non riguarda soltanto il disegno di confini sulle mappe, la costruzione di stati come Iraq, Transgiordania, Siria e Libano avviene infatti in contesti sociali, religiosi, linguistici e locali assai articolati, spesso senza che le nuove istituzioni dispongano di un consenso nazionale consolidato. Il libro permette quindi di collegare le fragilità successive non a presunte caratteristiche eterne della regione, bensì a specifiche condizioni storiche sovranità limitata, elite politiche selezionate o sostenute dall'esterno, comunità distribuite oltre i confini e aspettative di indipendenza frustrate. Anche il caso turco mostra che non esiste un unico esito della fine ottomana. La nascita della Repubblica di Turchia segue un percorso nazionale, distinto. Questa prospettiva storicizza la geografia politica del Medio Oriente e chiarisce perché i confini e le memorie del primo dopoguerra abbiano mantenuto una tale forza politica nel secolo successivo. Secondo, mandati, nazionalismi e rapporto conflittuale tra stati arabi e potenze occidentali. Il confronto con l'Occidente costituisce un filo conduttore della ricostruzione di Emiliani. Il sistema dei mandati, formalmente presentato come una fase di accompagnamento verso l'autogoverno, viene letto nelle sue conseguenze concrete, la continuità di interessi strategici europei e la percezione, nelle società locali, di una promessa di autodeterminazione incompiuta. Da qui si sviluppano nazionalismi che non sono semplicemente imitazioni di modelli europei, ma risposte politiche alla subordinazione coloniale, alla frammentazione territoriale e alla necessità di costruire istituzioni nazionali. Il volume mostra inoltre che il nazionalismo arabo, le identità statali e le appartenenze religiose non coincidono automaticamente, convivono competono e vengono mobilitate in modi diversi dai governi e dalle opposizioni. Nel secondo dopoguerra, la decolonizzazione non elimina la dipendenza alla guerra fredda, trasforma il Medio Oriente in uno spazio cruciale di alleanze, basi, forniture militari e pressioni diplomatiche. Crisi come quella di Suez rendono evidente il ridimensionamento delle vecchie potenze coloniali, ma non pongono fine alle interferenze esterne. Cambiano piuttosto gli attori e le forme della loro influenza. L'attenzione di Emiliani a questo nesso impedisce due semplificazioni opposte: attribuire ogni crisi a decisioni straniere oppure descrivere gli stati mediorientali come soggetti privi di iniziativa. La regione emerge invece come un campo di interazione, spesso asimmetrica, tra progetti locali, ambizioni regionali e interessi globali. Terzo, la questione arabo-israeliano-palestinese come asse storico regionale. La questione arabo-israeliano-palestinese occupa nel libro una posizione centrale perché condensa problemi territoriali, nazionali, internazionali e simbolici che hanno segnato l'intera regione. Emiliani la inserisce nel passaggio dal mandato britannico sulla Palestina alla nascita di Israele. Nella guerra del 1948 e nelle successive trasformazioni del conflitto. Questo inquadramento è importante e evita di ridurre la vicenda a un antagonismo religioso senza tempo e ne mette in luce le coordinate politiche moderne, comprese le promesse contrastanti della diplomazia britannica, il sionismo, le aspirazioni nazionali palestinesi e il ruolo degli stati arabi. Le guerre del 1956, del 1907 e del 1973, insieme all'occupazione dei territori conquistati nel 1967 e all'affermazione dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, modificano continuamente gli equilibri regionali e le priorità internazionali. Il conflitto agisce inoltre da fattore di legittimazione per molti regimi, da elemento di coesione e di divisione nel mondo arabo e da terreno privilegiato dell'intervento delle grandi potenze. La trattazione aiuta a capire perché non sia possibile studiare separatamente la politica israeliana, il destino dei palestinesi, il panarabismo, le relazioni con gli Stati Uniti e le dinamiche dei paesi confinanti, più che offrire una soluzione retrospettiva. Il volume fornisce strumenti per riconoscere la stratificazione storica di una crisi nella quale sovranità, sicurezza, profughi, territorio e riconoscimento nazionale restano inseparabili. Quarto, nazionalismo laico, sviluppo guidato dallo Stato e consolidamento autoritario. Un'altra dimensione rilevante dell'opera riguarda i progetti di modernizzazione adottati da molti paesi medio orientali nel Novecento, dopo l'indipendenza, e in particolare nel clima politico creato dalla rivoluzione egiziana del 1952. Ideologie nazionaliste e laiche promettono riscatto sociale, autonomia economica e dignità internazionale. Il nasserismo e le diverse esperienze di socialismo arabo diventano riferimenti importanti anche oltre l'Egitto, perché associano l'emancipazione dal dominio straniero a una forte direzione statale dell'economia e della società. Emiliani non presenta questo schema come un semplice percorso di progresso o fallimento, ne evidenzia la funzione storica e i limiti strutturali. Riforme, istruzione, burocrazie, imprese pubbliche e politiche di sviluppo possono ampliare la capacità d'azione dello Stato. Ma la concentrazione del potere riduce il pluralismo e indebolisce le possibilità di controllo democratico. Partiti unici, apparati di sicurezza e personalizzazione della leadership tendono a trasformare l'unità nazionale in giustificazione dell'autoritarismo. Inoltre, crescita demografica, urbanizzazione, disoccupazione, Diseguaglianze e inefficienze amministrative rendono sempre più difficile mantenere il patto sociale implicito su cui tali regimi si fondano. Questa analisi consente di leggere le ideologie secolari non soltanto attraverso i loro programmi dichiarati, ma attraverso le istituzioni e gli interessi che producono. Spiega anche perché la crisi della loro credibilità possa aprire spazio a linguaggi politici alternativi, soprattutto di matrice islamista. Infine, petrolio, rendite energetiche e ascesa dell'islamismo politico fino al 1991. Emiliani attribuisce alle risorse energetiche un ruolo strutturale, non meramente economico, nella storia medio orientale. Le grandi riserve di petrolio e gas accrescono il valore strategico dell'area per le potenze industriali e contribuiscono a spiegare la persistenza di interessi esterni anche dopo la fine del colonialismo formale. Allo stesso tempo, le rendite petrolifere incidono sulle differenze tra gli stati della regione, permettono ad alcuni governi di finanziare welfare, apparati pubblici e sicurezza, senza fondarsi nella stessa misura su una tassazione dei cittadini, ma favoriscono pure dipendenze economiche, concentrazione del potere e rapporti internazionali asimmetrici. Il libro connette questo quadro alla crisi dei progetti nazionalisti laici e alla crescente influenza dell'islamismo politico. Tale sviluppo non è descritto come effetto automatico della religione, bensì come risposta storica plurale a repressione, assenza di rappresentanza, diseguaglianze, delusioni dello sviluppo e delegittimazione delle elite al governo. La rivoluzione iraniana del 1979 mostra in modo particolarmente netto che un linguaggio islamico può diventare veicolo di mobilitazione rivoluzionaria e di costruzione statale, mentre altre correnti assumono forme oppositive differenti. La conclusione al 1991, dopo la guerra Iran-Iraq, l'invasione irachena del Kuwait e la guerra del Golfo, evidenzia un passaggio di fase. Il sistema regionale esce dalla guerra fredda, segnato da conflitti irrisolti, nuovi squilibri di potere e una presenza statunitense ulteriormente rafforzata. In conclusione, Medio Oriente, una storia dal 1918 al 1991, è particolarmente indicato per studenti universitari di storia, scienze politiche, relazioni internazionali e studi sull'Islam, ma resta utile anche al lettore non specialista che desideri una base storica affidabile per interpretare le crisi contemporanee. Il suo beneficio principale è metodologico, insegna a sottrarre il Medio Oriente alle letture immediate, nelle quali guerre, rivoluzioni o movimenti religiosi sembrano sorgere senza antecedenti, attraverso una lunga prospettiva. Il volume mette in relazione la fine dell'ordine ottomano, i mandati europei, la nascita degli stati, il conflitto arabo-israeliano-palestinese, la guerra fredda, l'economia petrolifera e la crisi dei regimi nazionalisti. Ne risulta una visione nella quale le dinamiche internazionali non cancellano la capacità d'azione degli attori locali, ma ne condizionano profondamente le possibilità. Rispetto a molte sintesi concentrate soltanto sulle guerre o sulle grandi potenze, il tratto distintivo del libro sta nell'intreccio fra storia politica interna, strutture sociali, ideologie e risorse energetiche. La prosa e l'impostazione da manuale rendono gestibile una materia ampia, senza ridurla a una cronologia di eventi. Le indicazioni bibliografiche a fine capitolo, segnalate anche dai lettori, ne aumentano il valore come strumento di studio e di approfondimento autonomo. Pur fermandosi al 1991, il volume non va considerato isolatamente. Il seguito dedicato agli anni successivi completa il quadro. Questa prima parte conserva però una propria coerenza. perché chiarisce le origini storiche delle tensioni che continueranno a definire la regione nel nuovo ordine globale. Se vuoi supportare Marcella Emiliani, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!